Buonasera, grazie a tutti, grazie per gli iscritti, per i partecipanti. E stasera, dopo un bel po' di tempo, ritroviamo Giovanni Galli. Scusatemi, è partito tutto qua al computer, mica computer. E stasera parleremo dell'alto potenziale cognitivo e, come abbiamo scelto come titolo, lo strano caso della doppia eccezionalità. Cercheremo di fare stasera un pochino di chiarezza su cosa significa la doppia eccezionalità nell'alto potenziale cognitivo e perché talvolta non ci si accorge, per quindi tutto il discorso delle compensazioni, e piuttosto che qualche volta ci si accorge della doppia eccezionalità, ma non ci si accorge dell'alto potenziale cognitivo. Passo subito la parola a Giovanni.
Ciao, buonasera, ciao a Teresa, ciao a te Cristina, grazie per questo nuovo invito autunnale. Mi sono preparato 3-4 appunti riguardo a questa benedetta doppia o maledetta doppia eccezionalità, no? È una cosa che dicevo prima a Teresa Cristina, che sono molto incazzato perché pensando a questa questione sono riandato col pensiero a un paio di situazioni vissute come psicologo, come consulente, come persona che faceva le valutazioni. Sono andato a un paio di situazioni vissute due, tre, una, due, l'altra 4 anni fa, no? E veramente c'è da sbuffare per la lentezza, la resistenza e la grigiosità di tante persone che fanno fatica a capire. Allora, due piccole informazioni. Cosa è l'alto potenziale cognitivo? Ricordiamo cosa è un disturbo del tipo dislessico, del tipo ADHD, cioè disturbo dell'attenzione e della concentrazione. O magari un disturbo Asperger, quindi delle competenze sociali, della comunicazione sociale. Alto potenziale cognitivo, allora, prima informazione, ricordo, è una maniera di ragionare, soprattutto differente, che riguarda un certo numero di persone che sono piuttosto, come dire, veloci e rapide, intuitive nel pensiero, e quindi procedono molto a immagini, molto a flash, molto a gestalt, questo è un termine tecnico, e sono meno, come dire, organizzate, sequenziali e quant'altro, no? Ecco, questa come prima informazione che poi magari andrà forse approfondita, no? Quindi grandi abilità di ragionamento, se vogliamo, in termini di computer, buone applicazioni, un buon software, e poi dopo però c'è un aspetto di hardware, di memoria di lavoro, e questo sarà un tema di cui dopo devo entrare in dettaglio, di memoria di lavoro e velocità di elaborazione, in termini di computer, la memoria RAM e il processore, no? Ok. Dall'altro lato, altre neurodiversità, quali la dislessia, e qui forse il discorso è più chiaro perché sappiamo che investe la velocità e la correttezza della lettura, o la disortografia, quindi la velocità e la correttezza dello scrivere. Potremmo avere la disgrafia, quindi io mi permetto un linguaggio, dire politicamente poco corretto, la zampa di gallina, ma io mi chiamo Galli, quindi posso anche forse utilizzare questa terminologia, no? Oppure nell'ambito ADHD, i bambini con disturbi, difficoltà della concentrazione, magari un comportamento dirompente, e poi abbiamo gli Asperger, problemi di gestione sociale della comunicazione. Ora, sembrerebbe che queste cose, tutte queste cose, possano essere disgiunte, invece spesso sono congiunte. Spesso abbiamo, almeno nella pratica clinica, nel mio studio di lavoro, incontro spesso e volentieri dei giovani che sono ad alto potenziale e dislessici, ad alto potenziale e discalculici, ad alto potenziale e ADHD e così via, no? Vi faccio un esempio. Questa è una bimba che ho conosciuto alcuni anni fa, è una situazione vecchia, non è recente. che ci hanno messo 3 anni, cioè dalla terza della classe primaria, quando io la conobbi, vedemmo l'alto potenziale, quindi queste abilità di ragionamento incredibili, e si vedeva una difficoltà nell'ambito della lettura, una lentezza nella lettura e una lentezza nella scrittura. Allora, non è mai stata riconosciuta la disgrafia e la dislessia. Terza primaria, quarta primaria, quinta primaria, prima media, seconda media. Sono passati 5 anni. E ma questa bambina è dislessica. E ma questa giovane non è più bambina, è disortografica. Come mai improvvisamente si riconosce questo? No, non improvvisamente, perché la famiglia non ha improvvisato. È la scuola che ha improvvisato per 5 anni. Resistenze. Sono uomini grigi. Sono arrabbiatissimo questa sera. Sono uomini grigi. Perché per 5 anni, ma se la cava non è troppo difficile. Ora, in seconda media, chiaramente, comincia a esserci un lessico e una massa di informazioni da gestire più grande. E questa bimba non ce la fa più. Cioè, l'immagine è quella del magazzino, del supermercato e del magazziniere. Allora, il supermercato, il magazzino, la testa, le informazioni, se vogliamo la libreria, tante informazioni, tanti oggetti, tante cose. Poi c'è il magazziniere che deve gestire gli scaffali. Quando lo scaffale dei piselli in scatola è vuota, bisogna riempire lo scaffale dei piselli in scatola. Quando lo scaffale degli spaghetti viene a essere esaurito, bisogna rifornire lo scaffale degli spaghetti, no? Quindi, cosa abbiamo? Il magazzino, che è una memoria a lungo termine, come una biblioteca. E poi abbiamo il magazziniere, cioè l'uomo che deve rifornire e ha un carrello dove lui metterà le derrate che trasporta per riempire gli scaffali, la memoria a breve termine. Cioè io ho un carrello piccolo e devo rifornire 10 scaffali, ho un carrello piccolo, lo stesso carrello, e devo rifornire 100 scaffali, capite che col medesimo carrello, a seconda del magazzino piccolo o grande, la memoria a breve termine comporta delle soluzioni differenti. Nel caso di carrello piccolo con magazzino grande, il magazziniere dovrà sbattere e correre destra e sinistra per poter stare dentro nell'orario, no? Cioè, questa è l'immagine della memoria a breve termine, no? Ora, perché sono incazzato? Perché alla fine, e perché la scuola è grigia? Perché alla fine questa bambina che è stata riconosciuta alto potenziale, ma grazie finalmente a una persona luminare, questa persona, questa che ha detto sì, questa è una bambina ad alto potenziale, dislessica, disgrafica, e ha fatto formalmente, siamo giunti formalmente alla diagnosi in buona e dovuta forma, cosa succede? Alle lezioni di lingua inglese, la maestra, la professoressa luminare, dice: ok, è dislessica, se una parola, invece di scrivere una lettera, la dimentica o la modifica, va bene, non la sanziono. Ma se mi modifica una desinenza, è un errore grammaticale, allora la sanziono. Scusatemi, questa professoressa non ha capito niente, è una persona grigia, perché io sto parlando dislessico, ha un problema di memoria di lavoro, quindi in una situazione di stress dove deve gestire la scrittura, deve gestire la desinenza dei verbi, ha un doppio compito, e allora tu glielo concedi in una maniera, non un'altra. Questo è del fiscalismo assoluto, no? La difficoltà di capire, di considerare delle situazioni di eccezionalità e una necessità di marcare il territorio come i cani, non vado oltre, per dire no, questo qui non va bene. Allora questa è una bambina che dovrà, era una bambina, è un'adulta adesso che ha un grande futuro perché sta facendo degli studi in ambito che questa professoressa d'inglese manco poteva immaginarsi, no? E spero che lo sappia una volta perché si sentirà piccolina così, no? Ecco, questa ragazza sta avendo uno sviluppo incredibile e perché c'è un problema. Io bisogna far così. Allora, questo problema della memoria di lavoro, cosa succede in questi doppiamente eccezionali? Abbiamo delle competenze, da un lato, di ragionamento potenti e dall'altro lato degli aspetti procedurali, degli aspetti esecutivi, come dire, tra virgolette deficitari, discrepanti, no? Qui la chiudo perché il secondo punto sarebbe sulla inettitudine della nostra cultura moderna, l'incapacità di considerare delle persone che non sono super performanti nella nostra cultura che è ipercompetitiva e che riconosce solamente le persone che sono sempre al top. E questo era il primo appunto.
Interessante il discorso dell'iperperformante, dell'ipercompetitivo, perché quando me ne hai parlato l'altro giorno, a me è venuto in mente che effettivamente siamo in una società dove, lo dico spesso io ai miei pazientini, ma lo dico anche ai miei figli e agli amici dei miei figli, se tutti dovete essere primi, non c'è più nessuno che è primo. Siamo in una società che pensa al risultato, ma non sa cosa farsene del risultato. Perché io posso eccellere in qualcosa e cosa me ne faccio? Se rimango lì, dico ok, basta, sono bravo, mi blocco, non migliorerò mai. Posso essere pessimo in una prova e dire ok, cosa ho sbagliato? Cosa posso fare per migliorare? Come posso applicarmi? Però il problema è la base di partenza. Cioè bisogna essere tutti iperperformanti, ma a che costo e a che livello? C'è sempre di più, e lo vediamo sia nella scuola italiana che nella scuola svizzera, un livellamento. Però non è un livellamento verso l'alto, è un livellamento verso il basso, perché a quel punto se tutti devono essere iperperformanti, l'unico modo perché ciò avvenga è abbassare i livelli. Ma in una scuola noi dobbiamo dare la possibilità di tirare fuori il meglio da ogni singolo individuo, da ogni singolo alunno. L'ars maieutica, io tiro fuori l'educazione, quello, educere, tirare fuori il meglio di ogni singolo bambino. Se io livello e livello verso il basso, alla fine non faccio neanche un favore a chi ha delle difficoltà, perché un bambino potrà avere delle difficoltà in un determinato ambito, ma può avere dei successi e delle capacità in un altro. Si fa tanto parlare di inclusione, no? Però stiamo andando, secondo me, sempre più verso una diversificazione, perché la base dell'inclusione è riconoscere la differenza. Se vado a liberare, tutto ciò viene a mancare. Giovanni?
Ma forse qui il mio pensiero è un po' diverso del tuo, o magari no, ma deve essere sviluppato, no? Perché tu parli di questo livellare verso il basso. Questo livellare verso il basso è uno dei mantra, uno dei refrain che utilizza la destra neoliberale contro le scuole pubbliche, no? Dicendo che livellano verso il basso, no? il che non è assolutamente vero, perché se noi guardiamo, se noi quantitativamente, se guardiamo il numero di laureati o di licenziati alle scuole medie, alle scuole, ai licei e quant'altro, oggi rispetto a 30-40 anni fa è incommensurabilmente superiore. Quindi non è un livellamento verso il basso. Secondariamente è qualche cosa dove a livello proprio anche di competenze, le competenze oggi rispetto a quelle di 30 anni fa sono incommensurabilmente più alte, no? Allora, chiaramente il problema del livellamento verso il basso è perché si vuole tirare verso l'alto qualche cosa d'altro, è sempre un rapporto, no? È sempre una misura, il basso e l'alto, perché chiaramente la formica, il gigante, dice sei alto, ma se la formica va sopra il gigante dirà tu sei più basso, tu vedi meno distante di me, no? Cioè, se io vado sulle spalle di un gigante, io sono un nano perché non supero 1,70 m, però se vado sopra le sue spalle del gigante, io vedo più distante.
Però io non parlo di livellamento delle competenze,
no,
eh.
No.
Io parlo di livellamento dell'individuo.
Ecco,
cioè,
per questo
io
che
non
dobbiamo...
faccio, per quello ho precisato prima, io non faccio emergere l'individualità, quindi il bello della diversificazione dei singoli.
Allora,
perché a livello di competenze e di conoscenze ne hanno molte di più. Cioè, noi andavamo a scuola, il primo anno facevamo le stanghette tutto l'anno, ok? Adesso in prima, nonostante il lockdown e quant'altro, quando hanno degli insegnanti che ci tengono, ok? Però è il livellamento dell'individuo,
brava.
cioè adesso mi papino, l'omologazione dell'individuo.
Parliamo pure di latte uperizzato, no? L'uperizzazione del latte. Gli togliamo tante sostanze, tante cose buone, no? Hai ragione, siamo d'accordo, andava forse un attimino specificato perché magari poi...
No, hai ragione, non pensavo chiarito.
Potevamo fare una confusione, no? Allora, questo livellamento di cui parlo io, no? Verso l'alto, verso il basso, è paradossale perché nella nostra società che è ipercompetitiva e che vorrebbe sempre di più, sai cosa mi diceva un ragazzo a PC? Indovina. Mi diceva, io faccio sbagliare, io sbaglio apposta.
Ma tanti le fanno purtroppo.
Per due motivi. Il primo è, chi me lo fa fare? Di essere sempre quello che deve performare. E la seconda ragione è molto più profonda, molto più APC. Se io sbaglio, abbasso la media, abbasso il livello di stress. Io contribuisco al benessere del gruppo. Perché se la media è di 5 errori e porto la media a 7 errori, tutti si sentiranno un po' meglio. È un problema di tolleranza e di intolleranza. Allora, la nostra scuola ipercompetitiva sta diventando una scuola assolutamente intollerante e tant'è vero che in questo contesto di performance non si accorge dei bimbi doppiamente eccezionali, perché non sono bimbi performanti secondo questi criteri. Tant'è vero che parliamo di sottorendimento, no? È carino, no? Perché sottorendimento è un concetto di performance, se vogliamo, di produttività, ma in verità è un concetto assolutamente identitario, come dicevi tu, no? Di livellamento, non
delle competenze, proprio dell'essere individuale.
Esatto.
Perché se io devo parlare di, come dicevo prima, di inclusione, si parla tantissimo della scuola dell'inclusione. Ok, ma io includo perché ritengo che la diversità sia un valore aggiunto. Quindi se io non ho questo presupposto di base, cosa accade? Il mio livellamento verso il basso era riferito all'alto potenziale cognitivo. Abbiamo dei bambini, prima questo fenomeno era più diffuso magari nelle bambine, no? tipo l'iperadattamento, no? Adesso il mascheramento, l'iperadattamento lo vediamo tantissimo anche nei bambini e nei ragazzi. E questo è un segnale, Giovanni lo dice sempre, no? Che i nostri APC sono quel campanello, quell'antenna che ci dice cosa accadrà. Ecco, il fatto di vedere tanti bambini e tanti ragazzi con il mascheramento e l'iperadattamento mi fa capire che c'è la necessità di nascondersi per riuscire a essere inclusi. Ecco, questa non è inclusione. E non è solo un problema di insegnanti, è un problema di società. Cioè nel momento in cui, come dicevo prima, tutti dobbiamo essere primi, perdiamo anche il valore di una classifica.
Esatto. Vorrei magari distinguere un attimino, no? Perché magari se parliamo di università è un conto, se parliamo di scuola dell'obbligo è un altro. Io mi occupo di scuola dell'obbligo e pensare di introdurre questo concetto di efficacia, di competizione nella scuola dell'obbligo, non ci sto. Assolutamente. Introdurre questi criteri di merito, supposta meritocrazia, che sappiamo che la meritocrazia non c'è niente di più classista che la meritocrazia, questi supposti criteri di meritocrazia, di efficacia, di primitudine, no? Nella scuola dell'obbligo non ci sto assolutamente. Poi magari a livello di azienda, di università è un altro discorso, perché poi qui non si è obbligati, uno fa queste scelte e quindi deve anche poi assumere le scelte, essere responsabili delle scelte che fa. Ma siamo in età evolutiva, no? Dove non, un bimbo non è responsabile della scuola che ha avuto, che riceve dell'apprendimento. È un oggetto il bambino, altro che il bambino al centro dell'educazione. Qui abbiamo la competizione al centro e non per niente che questi doppiamente eccezionali falliranno, perché devono rispondere a dei criteri di riuscita, quelli abituali, quelli normali, che loro non possono, per cui il dislessico non potrà essere un lettore veloce, non sarà uno scrittore veloce e così via, per cui un dislessico quando dovrà rispondere a un test. Allora, vi rendete il carico di memoria di lavoro che si richiedeva a quella bimba quando deve fare gli esami, i test in inglese, e poi se mi fa un errore ortografico va bene, ma se mi fa un errore di desinenza non va bene perché è grammatico. Ma questa persona non ha capito nulla del carico della memoria di lavoro che sta assumendo questa bambina durante il test. E questo è un discorso, no? E questa, oltretutto, adesso questa qui sta arrivando a livelli di formazione che sono assolutamente inauditi, no? Per fortuna che abbiamo avuto una persona. Ecco, nei doppiamente eccezionali a scuola purtroppo abbiamo tre categorie, no? Quelli che sono riconosciuti ad alto potenziale, plus dotati, ma non viene riconosciuto l'aspetto, come dire, dislessico, ADHD e quant'altro, perché compensano, no? Grazie a delle abilità di ragionamento a livello di lettura posso raccogliere un numero inferiore di elementi rispetto ad altre persone, perché riesco a fare meglio delle connessioni, no? E quindi posso leggere meno, diciamo, no? Quantitativamente, un po' un'immagine grezza. L'altra categoria sono i bambini che non sono riconosciuti ad alto potenziale, ma che si vede che c'è una comorbidità, no? Per cui viene sanzionato l'errore, la lentezza e così via, no? I primi non sono lenti, non fanno troppi errori fino a un certo livello, perché il contenuto, la quantità, la ricchezza del contenuto, come in questa bimba, fino a seconda media nessuno si accorgeva, no, veramente, no? dicevano, ah, ma tanto se la cava. Sì, però a casa mal di testa, a casa mal di pancia, e psoriasi, e non so quante cose ha sviluppato a livello psicosomatico questa bimba. No? Ah sì, ma perché i genitori hanno un'educazione sballata, e figuriamoci. No? E vabbè, capite perché sono un po' arrabbiato, no? Perché parlando di queste cose qui rivivo un po', no? Queste situazioni. E mi dispiace. Ecco.
Però in realtà sarebbe molto più semplice di quello che si crede, riuscire a tirare fuori anche il vero io, no? Il vero io. Prendetelo con le pinze, perché il bambino è in un percorso di costruzione dell'identità, ok? Però in un contesto scolastico come la scuola primaria, inizia già a confrontarsi con dinamiche diverse, siamo in stadi di sviluppo differenti, no? Passiamo in stadi piagetiani di epistemologia genetica differenti, quindi iniziamo già a confrontarci col mondo in maniera diversa, no? E la scuola ha tutto quello che le serve per poter fare, riconoscere al bambino le proprie capacità, la propria individualità come valore. Basta banalmente, a me viene in mente, i miei figli vanno in una scuola statale, io sono felicissima della scelta che ho fatto, perché ad esempio loro fanno attività sportive con le varie società sportive della provincia. Quindi banalmente cosa fanno? Oltre all'ora di ginnastica dove vengono quelli del CUS, che è appunto la società sportiva, non so, poi l'acronimo, in questo momento non ricordo cosa significa davvero, però vengono proprio una volta a settimana quando hanno ginnastica durante l'anno, per 3-4, un tot di incontri, le società di tennis. Adesso avevano fatto fino a settimana scorsa facevano tennis, adesso stanno facendo hockey su prato e poi non so, faranno altro. L'anno scorso hanno fatto karate, hanno fatto quant'altro. Questo che opportunità dà a ogni bambino di riconoscere in che sport può essere bravo, perché io posso essere bravissimo a giocare tennis, ma posso essere un disastro nel karate. Posso essere bravissimo a saltare la cavallina, ma posso essere pessimo nel basket.
Tu stai parlando della polisportiva, un concetto di polisportiva dove un bimbo può provare diverse cose.
A scuola allora, lo fanno, eh?
Esatto, no? È un concetto polisportivo, bellissimo, sì, sì, sì. No? Perché oltretutto, se prendiamo l'immagine del terriccio, del composto, noi sappiamo che nel composto, nel compostaggio, ci buttiamo giù di tutto un po' e ci fa una buona terra. No? Poi ci chiederanno, ma quante bucce di patata, ma cosa hai messo le carote? Cioè, chi se ne frega, non me ne frega niente di cosa ci ho messo io nel mio composto, nel mio terriccio dell'anno scorso, però vedo che c'ho un buon composto, no? E quindi il concetto di polisportiva. Cosa succede nel concetto di polisportiva? Mettiamo che facciamo del salto in alto o del salto in lungo, no? E arriva, grazie a Dio, poveretto, la persona, il bimbo, la bimba, che c'ha la gamba più corta, no? E giù, ma devi fare anche tu il salto in lungo, il salto in alto come gli altri, no? E questo non solo sballando questa persona, ma sballando l'intera squadra, perché se io obbligo questo bimbo a dover fare il compito che fanno tutti, sballo il mio lavoro perché comincio a disorganizzare il sistema. Cioè la polisportiva non deve essere il salto in alto. Figuriamoci, allarghiamo la metafora al calcio. Mica tutti sono portieri, mica tutti sono centravanti, mica tutti sono terzini sinistri.
Mica tutti sono calciatori. No?
Esattamente. No? Allora, e se io mi incaponisco come scuola a pretendere che tutti raggiungano lo stesso livello, cioè tutti saranno dei bravi rigoristi, sbagliamo la squadra perché mancano delle funzioni. No. E questo è il concetto di scuola. Qui c'è uno spettatore che chiede cosa pensiamo del nome del Ministero Istruzione e Merito. Il nome, egregio spettatore o spettatrice, in verità non me ne frega molto. Quello che mi interessano sono poi i contenuti, no? Perché non dobbiamo poi troppo giocare. È vero che se penso al merito e la mia posizione che esprimevo prima rispetto alla meritocrazia, non mi piace. Però poi bisognerebbe vedere che cosa si mette come contenuti. Oggi si discute troppo sulle parole, non sui contenuti, no? No, ma tu hai detto così e cosa, e va bene, e dopo non si sa però cosa ha fatto.
Ah sì, perché il logo sta diventando uno strumento di conflitto, non di unione, no? Prima si parlava per riuscire a trovare il punto in comune, adesso sembra che si prenda l'appunto, no, sulla parola, e anche lì.
In queste doppie diversità soprattutto si vedono gli ADHD.
Non ho capito, scusa, non ho sentito. Perché?
Rispetto a questa popolazione di neurodiversità, di doppiamente eccezionali, soprattutto vengono a essere depistati, segnalati, osservati gli ADHD, cioè disturbi di attenzione e concentrazione con comportamento dirompente.
Perché disturbano in classe?
Perché rompono le balle. E allora li vediamo. No? E tant'è vero che c'è una sovrastima, una sovradiagnosi di ADHD.
Nell'APC, perché semplicemente magari è un bambino APC ipercinetico o semplicemente un bambino APC che per stare attento deve nel frattempo disegnare, deve colorare, deve scrivere una lettera e fare altro.
Questa mattina avevo un bimbo in valutazione prima media, incazzato nero lui, no? Lui è un ipercinetico che finisce per diventare un oppositivo provocatorio, che mi dice, prima media, i calcoli più difficili che mi fanno fare, 520 meno 20. Ma io non so cosa sono lì a fare, mi sto rompendo le scatole. No? Poi, questo è molto abile nei calcoli, soprattutto poi, no? Poi con delle abilità di intelligenza fluida fenomenale, no? È impulsivo, lui lo è, no? E quindi spara secco, no? E quindi si mette nei guai, chiaramente, no? Perché spara secco, ma ha delle abilità eccezionali. Il problema è che poi, per lui diventa difficile gestire ciò che non è impulsivo, no? È l'immagine del magazziniere quando riempie il carrello. Lui riempie le prime due derrate e poi la terza, la quarta, la quinta, la sesta derrata, fa fatica a gestirle nel suo carrellino, perché impulsivo, fa le prime cose che gli vengono in mente, che non è abituato poi a gestire i pensieri più complessi. Io stamattina ho visto che è in grado di gestirli. Diventava rosso a un certo momento, da talmente si impegnava, talmente... Guarda, favoloso, simpaticissimo, no? Gli venivano quasi le lacrime agli occhi perché era veramente affaticato, no? Questo è un ipercinetico, non un iperattivo, no? Ecco, però lo vedono subito, è un rompiballe, è un rompicoglioni, questo è maleducato, è un oppositivo provocatorio. No, semplicemente lui si è rotto. Il creapopoli.
Io non mi stancherò mai di dire che i bambini a alto potenziale cognitivo da quando nascono devono adattarsi loro al mondo, perché sono loro che hanno il pensiero divergente, hanno il pensiero arborescente, hanno questa velocità di elaborazione, quindi quando devono parlare devono fermare il pensiero perché si è già a cinque pensieri più avanti, una serie di dinamiche devono costruire a livello di comunicazione, che vanno a inficiare poi la loro prestazione, perché se io ragiono velocemente, sono obbligato a rallentare, posso magari anche perdermi, no? Perché non ho ancora gli strumenti, li sto costruendo, no? Quindi immaginiamo tutta questa sofferenza, in più tutta la sofferenza che si aggiunge quando c'è una doppia eccezionalità. È vero, io compenso, ma il fatto che compenso non vuol dire che non ho quel problema. Quante volte capita di parlare con l'insegnante e dire sì, va bene, compensa, ma il problema c'è. Compensa perché ha alto potenziale cognitivo. Ma no, non va bene, cioè ha la necessità, come tutti gli altri, di usufruire degli strumenti che gli consentono di riuscire al meglio per sé.
Allora, non staremo mai attenti abbastanza o banalizzeremo sempre troppo il mal di testa, il mal
di pancia,
qualche volta il vomito, i problemi di sonno, i pavor notturni quando i bambini sono più piccoli. Allora, questi segni fisici, psicosomatici, talvolta li banalizziamo perché diciamo un'influenza, certamente la maggioranza delle volte sarà un'influenza, un colpo di freddo che ti fa venire il mal di schiena, no? Però dobbiamo stare molto attenti quando abbiamo queste situazioni di doppia eccezionalità. Perché abbiamo dei bimbi che hanno delle abilità di ragionamento, delle conoscenze stratosferiche e poi non leggono? E perché non gli piace. E va bene, non gli piace, ok? Qui siamo a livello di cellophane, di come dire, di involucro. Siamo a livello di cultura del supermercato, no? Togliamo il cellophane, quello che noi abbiamo visto. Poi sotto c'è il prodotto e nessuno legge l'etichetta e la tracciabilità di questo, no? E terzo gruppo sono i APC, non riconosciuti APC e non riconosciuti doppiamente eccezionali. E guarda caso sono la maggioranza. Allora, nella mia pratica clinica, che tu sai non è enorme perché lavoro qui nel cantone di Ticino, Minuso, non lavoro tempo pieno, eccetera, eccetera, lavoro in privato, e quindi sono fuori dai canali, dai servizi e così via, però 12, 15, forse 20 all'anno li depisto. In scuola media.
Quando emergono i problemi, perché?
La grande maggioranza.
Perché poi beh, è un passaggio molto importante perché non solo a livello di quantità di materie o di quantità di... faccio una piccola discrimina perché non so i nostri utenti, se sono italiani, svizzeri o meno. Abbiamo un po' di differenze tra la scuola italiana e la scuola svizzera. Per cui, ad esempio, in Svizzera il passaggio alla scuola media è molto, molto più forte, no? Mentre invece per alcune dinamiche, ad esempio, i bambini in Italia hanno già le interrogazioni alle elementari. Quindi si approcciano già diversamente, lo studio è strutturato in altra maniera, insomma anche la didattica, ok? Quindi noi stiamo facendo un macro discorso, però ci sono sicuramente delle componenti. Lo sottolineo perché nella scuola italiana il passaggio alla scuola media, alla scuola primaria di primo grado, alla scuola secondaria di primo grado è un attimino più relativo alla quantità delle materie e al fatto che ci siano tanti professori e al passaggio del fatto che la maestra non è più la maestra, ma ci sono i professori. Quindi cambia proprio l'approccio relazionale, ok? Per i bambini in Svizzera è anche molto più difficile da gestire come mole di lavoro, quantità di lavoro, e anche perché alla scuola media in Svizzera vanno comunque a scuola tutti i giorni nel pomeriggio, tranne forse mercoledì. Per cui tutti i giorni hanno scuola tutto il giorno e c'è una grande mole di lavoro. Scusa Giovanni se ho fatto questa precisazione.
No, fai bene.
Però non so da dove arriva il pubblico. Quindi alla scuola media, nel momento in cui ci troviamo di fronte a queste problematiche, effettivamente i problemi emergono. Emergono perché poi la quantità di materie è tanta, la quantità di contenuti all'interno delle materie è tanta e quindi c'è in un attimo il sovraccarico. E quindi tutto anche il discorso di compensazione va a decadere, non regge più. E anche quello relazionale, che magari si aveva un buon rapporto con le maestre, e invece tanti professori diversi, metodologie diverse, e anche un distacco corretto, per amor del cielo.
Ecco, sempre a questo riguardo, forse a livello Svizzera, Cantone Ticino, perché il Cantone Ticino è uno stato, come il Cantone di Zurigo è uno stato, come il Cantone di Grigioni è uno stato, quindi la confederazione, abbiamo una confederazione, no? Il regolamento scolastico in Ticino è deciso dal Cantone Ticino e non dalla confederazione. Almeno per quanto concerne la scuola dell'obbligo. Poi è vero che ci sono delle regole che sono comuni a tutti, no? In Ticino, pensando alla scuola media, forse che differenza dall'Italia, le lingue, se ho l'impressione da voi si fa molto di più greco-latino.
No, quello è alle superiori. In realtà c'è la
Ok.
possibilità per alcune scuole ti dà la possibilità di studiare latino alle medie, però introducono, cioè in Italia alle elementari hai
Ok.
italiano e inglese e poi ti introducono una seconda materia, una seconda lingua alle
Mi è
medie.
corretto allora, no? Il greco-latino qui non lo fa praticamente più nessuno. Alle scuole medie c'è il latino facoltativo, però abbiamo, oltre all'italiano, il francese, il tedesco e l'inglese. Quindi a livello di competenze linguistiche qui la richiesta è probabilmente più estesa, va bene la Svizzera, quadrilingue, eccetera, quindi ci sono queste necessità, no? E a Zurigo, altro cantone, non sarà l'italiano obbligatorio, non esiste più. Loro, i tedeschi sono la maggioranza della Svizzera, quindi non è importante per loro imparare l'italiano, impareranno piuttosto l'inglese, mentre noi come minoranza linguistica sarà importante imparare il tedesco, no? E quindi ci sono queste differenze a livello dei vari cantoni, delle varie regioni. Qui in Ticino però appunto l'italiano obbligatorio, il francese, poi a un certo momento viene a essere facoltativo, c'è il tedesco, c'è l'inglese e il latino facoltativo. Forse questa è una differenza, magari. È tanto, in una maniera o nell'altra, è chiaramente tanto, no?
C'è una domanda. Aspetta.
Sì.
Leggi tu, leggo io.
Allora, la signora Francesca Manuela Caputo, forse non è una domanda, è un pensiero. Nella scuola media italiana c'è una pletora di materie che in teoria potrebbe essere utile per tirar fuori le potenzialità di ogni alunno. Penso alle discipline tecniche e artistiche, però nei fatti le ore di queste discipline sono irrisorie nel curriculum di studi e l'importanza inferiore a determinate discipline. Certo, si boccia per l'italiano, mica per il canto, no? E poi teniamo, cioè si rinvia un bimbo perché ha cattive note di italiano, non perché ha cattive note di musica, almeno qui da noi. E poi teniamo i ragazzi incollati alle sedie, figurarsi, gestire ADHD e ipercinetici. E certo, cosa commenti tu, Cristina?
Beh, in realtà ci sono dei motivi per cui si dà più importanza magari alla matematica, all'italiano, alla geografia, alla storia, anche per una questione di contenuti che sono molto, molto maggiori. Poi, intendo dire, se io devo avere le ore di musica che, come quasi tutti mi riferiscono i miei pazienti, no? Dove c'è il caos più totale. In realtà dipende sempre da come tutto viene gestito. Cioè, non è avere tipo 5 ore di musica o 5 ore di disegno tecnico o 5 ore di arte e meno magari di altre materie che fa la differenza. È come vengono insegnate queste materie, come viene gestito il gruppo classe e cosa viene trasmesso. Perché se poi appunto abbiamo degli insegnanti di arte, ipotizziamo che mi è capitato un bambino che aveva questo insegnante di arte dove veramente non facevano assolutamente nulla, piuttosto che avevano quelle di musica, parlo delle scuole medie, quelle di musica che veramente c'era il caos totale, ma totale, facevano di tutto in classe. Questo purtroppo è molto comune nel racconto dei miei pazientini. Alla fine Come in tutto, non è una questione di quantità, è di una questione di qualità e di cosa io vado a trasmettere nella mia materia. Se sono appassionato, io ad esempio una bambina APC svizzera che è in Italia, l'ho vista oggi, lei al giovedì a arte, lei è felicissima, lei è bravissima in arte e il professore gli fa fare delle cose fantastiche, fenomenali, che io avrei mai immaginato che si potessero fare a scuola. Per cui dipende sempre da chi ti insegna.
Io qui ho due pensieri, no? Uno o tre pensieri. Uno che almeno soprattutto in Italia, qui da noi meno perché le scuole private sono molto meno presenti qui nel nostro territorio, no? In Ticino l'homeschooling, per esempio, non è lecito, non si può fare, no? C'è l'obbligo di frequentare. Però vedo che sempre più abbiamo scuole private che si presentano in rete, nella pubblicità, come scuola che noi XY, noi scuola emotiva, noi scuola creativa, noi scuola. E quindi sempre più delle proposte private che si vendono, che si propongono, bontà loro, come qualche cosa di, come dire, di qualità, no? È il primo pensiero. Secondo pensiero, rilego a una trasmissione che abbiamo fatto, la scuola, una lumachina nelle autostrade della comunicazione. Allora, il pensiero è questo: se noi guardiamo la quantità e la qualità di contenuti, di cose che io imparo nella scuola e di cose che imparo fuori dalla scuola, se poi imparo, se poi guardo non solo i contenuti, ma le abilità che vengono a essere sviluppate nella scuola e le abilità che vengono a essere sviluppate fuori dalla scuola. Al giorno d'oggi il numero di contenuti e di abilità che vengono ad essere imparate fuori scuola è incommensurabilmente in crescita. Internet, video, eccetera. No? Per cui, per questo dicevamo, parlavamo, la scuola è una lumachina nelle autostrade della comunicazione. Rischia di diventare completamente superata in questo mio ragionamento. No? Se penso poi, terzo pensiero, le scuole artistiche. La scuola sportiva, la scuola di lingue uzbeka, guarda un po' la Cristina Brasi, gli piace l'uzbeko per ragioni, no? E va a fare la sua bella scuola uzbeka. E questo legato molto agli apprendimenti cosiddetti, ne parlavo.
Aspetta, ho dimenticato di dirti una cosa che non so se sai, cioè in Italia la scuola media puoi scegliere anche che indirizzo avere. Ci sono tipo le scuole medie musicali e le scuole medie
Sì.
sportive, ovviamente rispetto a quello che dicevi, per cui
Ma
c'è anche la possibilità di valorizzare per chi ha delle doti
allora,
particolari.
secondo me questo è interessante. Poi io darei un titolo unico, uguale per tutti, di scuola media, punto, basta, perché se poi andiamo a vedere cosa hai fatto e
No, ma
vedere.
non è obbligatorio, cioè nel senso io
No, ma
posso andare in questa scuola e per chi suona c'è la possibilità di
certo.
fare delle ore supplementari nel pomeriggio
Allora,
e di
e qui
musica o chi fa sport ore supplementari di
dove voglio
altro.
arrivare, no? Cioè, da un lato c'è la certificazione e io darei una certificazione di scuola media unica uguale per tutti, chi ha fatto musicale, chi ha fatto classico.
Ma quello
Perché
è così.
non vado a vedere
No, 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 non c'è nessuna distinzione, sono
cosa c'è
possibilità.
dentro. Non vado a vedere cosa c'è dentro nel mio terriccio, voglio che il terriccio sia buono, no? Ecco, allora. Questo, ma è giusto il tuo punto, no? Perché mi fa pensare a tutto ciò che è definito apprendimento informale. Cioè, l'apprendimento informale è tutto quanto avviene fuori dai canali formali, dai canali prettamente scolastici. Cioè, io faccio un corso di equitazione, faccio un corso di scherma, faccio un corso di uzbeko, faccio un corso di robotica, per modo di dire, no? Cioè, nel mio tempo extrascolastico. Perché tutto ciò non viene ad essere messo in pagella? Mi spiego? Nella pagella c'è italiano, tedesco, francese e quant'altro, ma sappiamo che c'è tutta una quantità di apprendimenti, di contenuti, di abilità che vengono ad essere acquisite fuori dalla scuola. E sono più...
Allora, in teoria, poi non so come si sta evolvendo la cosa, sinceramente, non ho, per altre ragioni ho perso un po' di vista.
Io integrerei
con l'introduzione del curriculum verticale, che così dovrebbe essere, in teoria le competenze apprese al di fuori della scuola in Italia dovrebbero essere riconosciute. Questo non è ancora avvenuto.
Anche in Ticino, anche in Svizzera, è il problema dell'informale. In che maniera conosciamo tutto questo? In che maniera? Cioè, il bimbo ADHD.
Però anche lì, quando avevamo fatto una trasmissione su questo, se ti ricordi...
Scusami, il giovane ADHD che in classe è disturbante, birichino, eccetera, ma che sul campo sportivo è performante ed è un campione, in che maniera integriamo queste cose? Perché il bambino non va scotomizzato, è uno nella scuola e un altro fuori. No? Dovremmo avere un'immagine unitaria, umana di questo bimbo, no?
Anche per aiutarlo nel processo di identità, di costruzione della propria identità.
Questo l'ho fatta un po' lunga, ma per rispondere alla signora Caputo, no? È difficile, però sono d'accordo, andrebbero integrate queste cose in una maniera o nell'altra.
Allora, se non ci sono altre domande, visto sono già le 7, credo io. No, non c'è una mano alzata. Come funziona? No, non c'è più la mano alzata.
Tra poco saranno 6 minuti.
Io non so come funziona, Teresa, com'è sta roba della mano alzata? Aiuto!
Sì, adesso vediamo di chi è.
Grazie.
Allora, Enrica Dente.
Prego. Enrica. Enrica, il microfono. Ok. C'è il microfono, microfono disattivato.
Scusate, l'avevo attivato e poi disattivato.
No, ma quello che faccio sempre io.
Volevo chiedere. Dunque, io trovo molto interessante questo incontro che state facendo. Il mio problema è che non sono riuscita a entrare in tempo e mi chiedo se avete una registrazione, se posso vedere quello che avete detto.
Sta già anche andando in diretta adesso su Facebook, poi verrà caricato sul canale di YouTube di Stroncature.
Ah, ok, perfetto, benissimo.
Ecco qui. Adesso c'è la diretta che sarà visibile subito appunto su Facebook, basta andare sulla pagina Stroncature
e io
oppure sempre sul canale YouTube oppure sul sito di Stroncature. Comunque verrà tutto carico. Ci sono anche tutte le puntate vecchie che abbiamo fatto con Giovanni.
E sono sempre su questo tema?
Sulla scuola in generale, sull'alto potenziale cognitivo, sì, un paio d'anni che parliamo di queste cose qua, grazie a Stroncature.
Ho capito, vi ringrazio per questo lavoro che fate, e sono alla ricerca di risorse proprio riguardo alle doppie eccezionalità e quindi tutto quello che avete.
Ma ci sono diverse puntate anche con ospite, mi viene in mente David Bagni, con cui abbiamo parlato sempre di argomenti similari. Comunque, se andando su Stroncature trovate tutto. Basta che cercate la mia rubrica e ci sono tutte le puntate caricate dal 2020 in poi.
Perfetto, grazie.
Una domanda scritta, spettatore anonimo, non so se è la medesima persona di precedenza, e lo ringraziamo perché ci ricorda che in realtà lo sportivo atleta, se riconosciuto tale, può avere un PDP per atleta.
Ecco, anche lì, se allora, riconosciuto tale, lì, perché poi dipende lì dal consiglio di classe. Io ho una ragazza che fa il liceo e che lei è agonista, fa ginnastica artistica e a lei non è stato riconosciuto nell'anno scorso né quest'anno perché il Consiglio ha detto di no. Quindi in teoria sì, per dire, anche se io adesso dovrò capire, ad esempio, per mia figlia che fa pattinaggio in Svizzera, se sarà riconosciuto anche per lei o meno. Ti dà la possibilità di avere delle interrogazioni programmate piuttosto che non ti valuta l'assenza prima o dopo la gara, piuttosto che la possibilità di uscire prima, orari differenti per gli allenamenti. Anche lì basta che le cose ci sono e farle applicare.
Anche in Ticino, penso anche negli altri cantoni della Svizzera, in Ticino per i talenti sportivi chiaramente riconosciuti, talenti musicali chiaramente riconosciuti, c'è la possibilità di avere degli accorgimenti nella programmazione delle materie, che so, magari il francese non lo fai oggi perché devi fare gli allenamenti con la squadra di football e poi il francese lo puoi recuperare, lo puoi fare in altre occasioni, e quindi ci sono queste possibilità. Però parliamo di talenti sportivi e di talenti musicali, non parliamo di APC, non parliamo di plus dotazione, per loro non è previsto niente per il momento.
La signora capitano dice se la federazione lo certifica deve essere accettato in Italia, lo so esattamente, io vi ho citato un caso dove nonostante questo c'è chi non l'ha fatto accettare, poi vabbè, ovviamente abbiamo avviato un altro processo perché questo venga comunque accettato, perché sennò questa ragazza ha delle difficoltà, però era semplicemente per ricollegarsi a quello che si diceva prima, con la buona volontà si può arrivare dappertutto e si può fare tutto, insomma a volte anche un po', una questione un po' di fortuna.
Ringraziamo lo spettatore anonimo che ci ha ricordato che effettivamente sì, c'è questa possibilità, e io tendevo a dimenticarlo adesso perché vi ho detto sì, un po' di animo alterato, quindi vedevo gli aspetti negativi, no, c'è anche qualche cosa di positivo. E ripeto, però, è previsto per lo sport e per la musica, almeno qui da noi.
Va bene, io direi che sono praticamente le 7. Ringrazio tutti per la presenza, grazie per averci ascoltato, e ringrazio Stroncatura che ci dà la possibilità di confrontarci su questi temi in maniera del tutto gratuita, e ripeto, per chi volesse vedere anche magari qualche puntata vecchia dal 2020, che Giovanni e io parlucchiamo un po' di questi argomenti, potete trovare tutto sul sito. Vi ringrazio e vi auguro un buon weekend, cioè domani è già venerdì, su via. Grazie Giovanni, grazie Teresa, ciao. E grazie Stroncature
a tutti gli spettatori e le spettatrici.
Ciao.
Ciao.